Sono molto vicini al rinnovo di Milenkovic, i dirigenti della Fiorentina potrebbero allungare di 1 o 2 anni il contratto, scadenza 30 giugno 2022, si sta lavorando a questa operazione proprio in queste ultime ore. Ricordiamo che invece German Pezzella andrà al Betis e domani arriverà Nastasic. Ci scrivete in tanti a 331-8200213 e ci chiedono chi è l'allenatore con la miglior media punti a partita nella Serie A della stagione prossima, quale sarà. Per me potrebbe essere Allegri, cioè pronti attenti via, forse è lui. E poi c'è qualcuno che scherza, la Juventus finirà di pagare Locatelli quando la sua carriera sarà al tramonto. Il riferimento è alla formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. E da qui ripartiamo dalle ultime trattative di mercato, alcuni giocatori protagonisti con la nazionale di Roberto Mancini, salutando Manuel Pasqual. Ciao Manuel, buonasera e bentrovato.
Ciao, buonasera Nicolò, buonasera a tutti.
Allora, partiamo dal colpo Locatelli-Juve. È stata, diciamo, una storia, una trattativa di mercato lunghissima, infinita. La Juve però prende un signor giocatore, una grande mezzala.
La Juve prende un giocatore importante che ha dimostrato nel Sassuolo di fare, insomma, di far delle ottime prestazioni, di essere cresciuto tantissimo, soprattutto a livello mentale, perché nel Locatelli del Milan c'è grandi speranze, però probabilmente c'era un po' di presunzione. Mi ricordo anche in un'intervista di De Zerbi, nel momento in cui ha detto si è sistemato mentalmente, non aveva più la stessa presunzione, è riuscito a trasformarsi ed essere un grande giocatore. È un grande giocatore, l'ha dimostrato durante l'Europeo nella squadra di Mancini. Sicuramente parlavi di un pagamento della Juventus, chiamiamolo dilazionato, però è anche vero che il Sassuolo non c'aveva il fucile puntato alle tempie, quindi insomma è una cosa che è andata bene ad entrambi.
Eh sì, assolutamente, che poi comunque il Sassuolo ha ottenuto la cifra che voleva, fondamentalmente la condizione che era l'obbligo di riscatto. Basta questo secondo te per permettere alla Juventus, cioè questo acquisto, per dire che la Juventus è la favorita per vincere lo scudetto nel campionato che scatterà nel prossimo fine settimana, o secondo te alla Juve serve qualcos'altro, per esempio un Pjanic della situazione per completare il reparto?
Secondo me deve, cioè, probabilmente il centrocampo deve essere completato. Abbiamo visto che la Juventus ha fatto molta difficoltà a centrocampo la passata stagione. Dall'altra parte però vedo un Inter che senza Lukaku potrebbe far più fatica, perché non ha più la stessa potenza fisica lì davanti. Però con l'inserimento di Max Allegri come allenatore, secondo me verranno ristabiliti degli equilibri, e soprattutto c'è un allenatore che è già stato seduto sulla panchina della Juventus, nulla togliere a Pirlo, però nel momento in cui per la prima volta e soprattutto nella prima esperienza di allenatore ti trovi seduto sulla panchina della Juventus e non con una squadra, secondo me, eccelsa, rischi di far fatica come ha fatto lui. Nel momento in cui invece si torna un allenatore, ci va un allenatore di grande esperienza come Max Allegri, dove comunque la Juventus in Italia ha vinto per tantissimo tempo, sono convinto che un po' di gap nei confronti dell'Inter sia un po' ridotto.
Ecco Manuel, da ex giocatore ora anche da commentatore, visto che tu conosci molto bene tutte le squadre della Serie A, le hai viste all'opera, per Simone Inzaghi ha andato via oggi un giocatore come Lukaku, esce Lukaku, entra Dzeko, perderanno anche Pinamonti, cioè la scelta del secondo attaccante oggi è un dilemma in casa Inter, tant'è che ancora non l'hanno preso, proprio perché probabilmente stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Si va da Duvan Zapata a Marcus Thuram, si passa per Insigne, si arriva a Correa, si pensa a Scamacca, insomma ce ne sono di situazioni. Secondo te, per il 3-5-2 che vuol fare Simone Inzaghi, quale potrebbe essere il profilo ideale? Cioè può bastare una prima punta come Dzeko, meglio investire su un secondo attaccante che possa giocare al suo fianco, o su una punta alternativa?
In automatico sono obbligati a scendere sul mercato, perché abbiamo visto che l'anno scorso avevano soltanto Lukaku, Lautaro e Sanchez, e in alcuni momenti del campionato comunque con le coppe potresti far fatica, quindi sì. Un attaccante di esperienza, un attaccante di ruolo deve esserci. C'è da capire se poi quell'attaccante che arriva va a far la seconda spalla comunque la seconda parte viene messo all'ombra di Dzeko, oppure se Dzeko diventa la seconda scelta. Lì sono dinamiche difficili da comprendere e soprattutto difficili per l'Inter da gestire se non sono state messe in chiaro all'inizio, prima di un eventuale acquisto, perché secondo me Zapata può essere un ottimo attaccante, come può essere un ottimo attaccante anche per il futuro Scamacca, che l'ho seguito con l'Under 21, però c'è da capire anche quel determinato giocatore che acquisti, che volontà, se è quella di giocare oppure va bene di fare la seconda scelta.
Secondo te cosa starà pensando oggi Simone Inzaghi? Perché insomma lui è arrivato, gli avevano già detto, gli avevano fatto capire che sarebbe andato via Hakimi, gli è andato via Lukaku, E quindi comunque insomma gli è andato via, non lo so, prova a dire, magari sbaglio, almeno il 50-60% è l'asse portante dello scudetto dell'anno scorso, senza nulla togliere agli altri, però per esempio Lukaku gli ha fatto vincere lo scudetto, bisogna essere onesti.
È andato via tanto all'Inter, immagino che nel momento in cui Conte è arrivato alla rottura con la società ci fosse questa problematica di base, il fatto di smantellare o comunque vendere qualche big per fare cassa. È normale che la scelta di Inzaghi di andare lo stesso all'Inter, mi auguro, sia stata anche dettata dal fatto di alcune condizioni societarie, nel fatto di reinvestire i soldi delle vendite. Però è anche vero che insomma, se ci fosse stata quella grande garanzia, probabilmente sarebbe rimasto anche Conte, visto che era un allenatore vincente, poteva cercare di creare qualcosa. Era una squadra prima di tutto rodata e soprattutto c'era la possibilità di creare magari qualcosa di importante per aprire un ciclo. Nel momento in cui la società probabilmente è andata dal proprio allenatore dicendogli che avrebbe venduto due giocatori così importanti, è normale che qualche domanda te la fai. L'Inter attualmente ha lo stesso peso specifico l'anno scorso? Secondo me no. Però è da vedere poi, insomma, anche ora in questa fase di mercato se riescono a riacquistare da nessuno. Prima hai fatto il nome di Insigne, sì. È un buon giocatore, un ottimo giocatore, però in un 3-5-2 in che posizione di campo lo metteresti? Non lo so, perché non è, secondo me, una seconda punta, ha bisogno di giocare largo a sinistra e quindi in un 3-5-2 non gli puoi chiedere di fare tutta la fascia un giocatore come lui,
sì.
Quindi probabilmente è un giocatore che non gli serve, oppure ti serve se cambi anche modulo.
Eh sì, probabilmente forse per quel tipo di modulo che lui vuol fare Correa sarebbe perfetto, di tutti quelli di cui si è parlato sarebbe il giocatore più adatto. Però voglio andare anche sul Milan, Manuel, perché poi alla fine vorrei anche un tuo giudizio sul Milan. Il Milan secondo me ha fatto anche degli acquisti mirati, ora è chiaro che deve sostituire alcuni giocatori, cioè davanti comunque ha preso Giroud, il centravanti ce l'ha, Ibrahimovic tornerà, stanno cercando di vedere come sostituire Çalhanoğlu, hanno sistemato la questione portiere, mi sembra una squadra che insomma, ha preso Tomori, cioè, non se ne parla troppo anche in chiave, no, di grandi prospettive di questo campionato, e ti dico la verità, un po' mi dispiace anche per lo stesso Stefano Pioli, che a volte viene presentato quasi come una allenatore che non sia in grado, no, di portare una squadra così in alto, pur vedendo quello che ha fatto soprattutto nell'ultimo anno e mezzo.
L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, secondo me il Milan, allora, non comprando tranne Giroud, che comunque è stato un giocatore importante, secondo me la difficoltà che può avere il Milan è il fatto di non aver acquistato giocatori di grande nome come magari può aver fatto qualche altra società. La difficoltà che avrà secondo me Pioli è anche nel gestire la difesa del Milan, perché ricordiamoci che l'anno scorso Tomori ha praticamente diciamolo in maniera brutale rubato il posto a Romagnoli, mettendolo un po' escludendolo un po' dal giro della difesa del Milan. C'è da capire quest'anno come hanno intenzione di gestire tutta la fase difensiva. Abbiamo visto che ora il Milan sta cercando Florenzi, vuole comunque continuare a reinvestire per cercare di sistemare quelle posizioni del campo dove possono essere in difficoltà. Però è anche vero che l'anno scorso Stefano Pioli, con una squadra secondo me non da vittoria da scudetto, è stato per lunga parte del campionato prima in classifica, facendo cose straordinarie. Forse a livello di personalità gli manca qualcosa, non all'allenatore ma alla squadra, perché nel momento in cui si sono dovuti affacciare al ok, ci siamo per vincere lo scudetto, la squadra un po' si è sciolta. È anche vero che erano contati a livello numerico, insomma hanno avuto delle defezioni importanti, però insomma, mi auguro che il Milan riesca a fare degli acquisti mirati per poter aumentare quella qualità della squadra e perché il campionato diventi ancora più bello.
Assolutamente. Senti Manuel, prima di arrivare alla Fiorentina ti chiedo dell'Empoli, dove tu hai chiuso in pratica la tua carriera, e vorrei sapere che cosa pensi anche di questo attacco che stanno allestendo, perché c'è Cutrone che è già arrivato, hanno l'ok per Pinamonti, appena arriverà un attaccante all'Inter, hanno costruito comunque una squadra secondo me discreta, e quindi ha fatto un bel lavoro secondo me Pietraccardi insieme al presidente Corsi, perché non è facile, no, poi quando si va dalla B alla Serie A riuscire in qualche maniera a non stravolgere e ad arricchire.
Beh, si è sempre dimostrato, e penso anche si possa vedere lo Spezia l'anno scorso, lo stesso Empoli quando ci ho giocato io del passaggio dalla B alla A, che poi comunque ci siamo giocati la salvezza fino all'ultima giornata in campionato. Secondo me, quando vai a stravolgere completamente una squadra, vai a perdere comunque il fattore gruppo, l'entusiasmo e il valore del gruppo che ti ha portato in Serie A. È normale anche che poi devi fare degli acquisti mirati che ti possano dare più qualità alla squadra, perché sappiamo benissimo che è una difficoltà che abbiamo avuto noi l'anno della retrocessione. Puoi concedere qualcosa in più agli avversari, poi per bravura dei tuoi giocatori riesci a metterci una pezza, perché il giocatore calcia fuori una volta, un'altra volta ci mette una pezza, il portiere riesce comunque a risolvere le situazioni. In Serie A con determinate squadre concedi mezza occasione da gol e te ne fanno due praticamente, quindi non insomma sicuramente ecco la cosa che Andrea Stoli dovrà migliorare rispetto all'ultima gestione della Serie A quando comunque è stato anche il mio allenatore, è il fatto di cercare di essere anche un pochino meno bello, però essere un pochino più concreto.
Assolutamente sì. Manuel, arrivo alla Fiorentina e ti chiedo di Nastasic, che insomma andrà poi, è chiaro, Pezzella era il leader della difesa, torna al Betis di Siviglia e arriverà Nastasic, che comunque non è Pezzella perché ha altre caratteristiche. Correggimi se sbaglio, no? Tu ci hai giocato con Nastasic, se non ricordo male.
Sì, ecco. Ha sicuramente altre caratteristiche. Sì. Ora, nel momento in cui io ci ho giocato...
Lui era un ragazzino, era un ragazzo, no? Giovane, insomma,
era un ragazzo giovane, sì, quindi sì. Mi auguro che in questi anni di carriera in giro per l'Europa gli abbiano comunque dato personalità, fiducia nei propri mezzi, perché comunque era un giocatore forte, l'avevamo già visto, però nel momento in cui poi inizi a calcare dei palcoscenici importanti, anche la fiducia in te stesso sicuramente fa alzare il tuo livello di rendimento. È un giocatore importante per la Fiorentina, ne perdi uno che è il capitano, che quindi anche all'interno dello spogliatoio vai ad alterare o modificare un po' l'ambiente, chiamiamolo così, però mi auguro che in questi anni Nastasic sia migliorato sotto quell'aspetto, anche se era un giocatore giovane e doveva tirarle fuori quelle caratteristiche, possa ecco non far rimpiangere Pezzella. Poi dicevi di un
anche se è un centrale di sinistra lui, no? Voleva un mancino, no? Quindi Pezzella, insomma, un altro tipo di giocatore.
Sì. Erano due tipi di giocatori diversi, c'è da capire se Italiano ha intenzione di cambiare modulo, comunque giocare con due difensori, cioè nel momento in cui poi sei così, chiamiamola i nastri di partenza, anche se con la Coppa Italia la stagione è già cominciata, è già partita, però comunque sei ancora all'inizio, se c'è da modificare qualcosa con dei giocatori intelligenti e importanti riesci comunque a farlo in corso. C'è da capire poi se la società riuscisse a togliere, diciamo, dal mercato Milenkovic, avrebbe una struttura difensiva già importante, solida, un giocatore che comunque ha già giocato in Italia senza dover ricorrere magari a un'eventuale cessione per poi reinvestire i soldi e portare altri giocatori in un ambiente nuovo, potrebbe ecco far sicuramente il caso della Fiorentina.
Manuel, l'hai vista la partita di Coppa Italia contro il Cosenza? Hai dato un'occhiata?
L'ho vista ovviamente nella prima parte, perché poi quando ecco, la Fiorentina è anche dilagata, la parità ha perso un po' di valore, chiamiamolo così. È una squadra che secondo me, ma anche negli anni scorsi, aveva delle ottime, degli ottimi protagonisti. Mi auguro che Italiano, per il bene di Firenze e della Fiorentina, riesca ad amalgamarli al meglio e metterli in campo al meglio, perché comunque in alcuni momenti della stagione abbiamo visto la squadra fare delle buone cose. Un allenatore che comunque l'anno scorso con la Spezia ha fatto una cosa straordinaria, e mi auguro riesca a fare qualcosa di importante e straordinario anche a Firenze, perché il popolo fiorentino, perché Firenze si merita una ripartenza.
Guarda, chiudo l'argomento Fiorentina con Vlahovic, perché insomma tu sai in queste ore, in questo momento, di quanto si parlerà e quanto si continuerà a parlare della vicenda Vlahovic. Oggi il presidente Rocco Commisso, presente a Marina di Gioiosa Ionica, ai microfoni dell'ANSA, ha dichiarato queste cose proprio riguardo al futuro. Se parliamo di 100 milioni o giù di lì, ci penserò attentamente. È inutile nasconderlo, anche perché è giusto ribadirlo, specialmente ai fiorentini, la pandemia ha causato danni economici notevoli e quindi anche alla Fiorentina in particolar modo, per cui di fronte a certe cifre non si può voltare subito le spalle. Quindi insomma, se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, insomma ecco, Commisso ha fatto capire che la sua idea sarebbe di tenerlo, ma di fronte ad offerte irrinunciabili è chiaro che insomma dovrebbe prenderla in considerazione. Ti chiedo quanto è cresciuto Vlahovic, non ti voglio portare all'interno di una trattativa perché poi naturalmente non lo sappiamo neanche noi. Quanto è cresciuto secondo te Vlahovic in questi ultimi sei mesi?
Tantissimo, tantissimo, l'abbiamo visto oltre ai numeri che ha espresso con i gol, praticamente è cresciuto a livello mentale, a livello di personalità. Anche il fatto magari di non avere alle spalle altri attaccanti lo faceva giocare in maniera più tranquilla, serena, e poi ha trovato grandissima fiducia in se stesso, i suoi compagni avevano fiducia in lui perché comunque lo cercavano in qualsiasi momento e zona del campo, sì. Quindi è un giocatore che è cresciuto tantissimo e nell'eventualità di una trattativa abbiamo visto che Lukaku è stato ceduto dall'Inter, quindi mi auguro che per cifre impressionanti anche la Fiorentina possa cedere Vlahovic, cederebbe un giocatore giovanissimo, un giocatore che ha la freccia puntata completamente verso l'alto, però è anche vero che, come dicevi te, la pandemia ha causato grandissimi problemi economici a tutte le squadre, a tutte le società, e quindi nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, probabilmente anche lo stesso Vlahovic vorrebbe andare via, e allo stesso tempo però la società, mi auguro, possa reinvestire un budget importante per comunque consolidare una squadra e crearsi una squadra sempre più buona.
Ovviamente non sarebbe da augurarsi, no, che Vlahovic dovesse andare via per i motivi che tu dicevi giustamente, perché è un giocatore,
importantissimo, esatto. È un giocatore che ha la freccia come dicevo prima verso l'alto, e quindi per il bene della Fiorentina mi auguro di no, però è anche vero che abbiamo visto, come dicevo prima, in questo momento del mercato non lo sai, e nel momento in cui comunque metti un prezzo ad un tuo giocatore ci può stare che venga ceduto. Ricordo un po' la trattativa di, adesso porto un esempio, Higuain via dal Napoli solo a 92.
Sì, perché lì la Juve pagò la clausola, però lì la Juve pagò la clausola rescissoria. Sì.
Ma infatti, sì, nel momento in cui metti il prezzo a un giocatore, sicuramente c'è la possibilità che tu debba venderlo. Nel momento in cui, poi è normale, un giocatore così giovane, quali sono le società che potrebbero permettersi di spendere 100 milioni? Non sono sicuramente tantissime. E quindi anche magari il giocatore ha la volontà di andare a giocare in un'altra squadra di grandissimo livello, però mi auguro, come dicevo prima, per il bene della Fiorentina e della squadra, di potersi tenere questo giocatore a lungo, anche per riuscire a creare una squadra sempre più forte per poter ambire ad una classifica diversa rispetto all'anno scorso.
Nel caso di un'eventuale partenza, Scamacca è il giocatore che più si avvicina a Vlahovic come profilo, come qualità, come caratteristiche?
Caratteristiche diverse, sono caratteristiche diverse, però anche lui è un giocatore che ho visto e apprezzato in Under 21, che comunque l'anno scorso in una parte del campionato si è messo in mostra, anche se poi Ballardini l'ha un po' escluso dai giochi in un determinato periodo del campionato, però è un giocatore di grande forza fisica, un giocatore d'area di rigore, non di grandissimo movimento verso la bandierina come magari Vlahovic ha dimostrato di riuscire a fare in alcuni momenti della stagione, in alcuni momenti della partita, però è un giocatore che secondo me potrebbe sostituire il giocatore della Fiorentina.
Manuel, poi ci salutiamo e ti ringrazio della disponibilità. Se oggi tu dovessi fare un nome di una squadra che potrebbe sorprenderci un po' tutti l'anno prossimo in Serie A, cioè quella che ti incuriosisce vedendo un po' anche il mercato che ha fatto, perché ormai insomma mancano 13 giorni alla chiusura delle trattative, le jeux sont faits, come dicono, no, in Francia, quindi non è che ci potranno essere tante altre possibilità di inserimenti se non in questi giorni che ci separano dalla fine di agosto. Cioè oggi qual è la squadra che potrebbe essere rivelazione secondo te?
Non ne ho idea, secondo me col ritorno e la voglia di Spalletti a Napoli, Napoli potrebbe fare qualcosa di importante, al di là di acquisti e non acquisti, ma ha l'entusiasmo di un allenatore che è ritornato in una panchina importante e sicuramente voglia di rimettersi in gioco e di far bene. Ovviamente escludo la Fiorentina perché non vorrei che tutti gli ascoltatori fossero scaramantici, quindi come sempre auguro il meglio alla mia vecchia squadra, alla Viola.
Assolutamente. Senti, invece ti chiedo in generale anche che cosa ti aspetti dalla nazionale di Roberto Mancini proprio per i prossimi 2 anni, che poi insomma ci porteranno, sto parlando 1 anno e mezzo perché dobbiamo arrivare a dicembre del 2022 quando ci sarà il mondiale. Ecco, Zaniolo potrebbe rappresentare in questo straordinario gruppo l'inserimento più importante, perché poi insomma noi abbiamo perso 2 giocatori secondo me molto bravi che avrebbero fatto benissimo, e sto parlando di Zaniolo e di Pellegrini. Ecco, potrebbero essere loro due, diciamo, ovviamente per infortunio, non per scelta tecnica, ecco, potrebbero essere loro due quelli che ci danno ancora più spinta, ancora più qualità in un gruppo già di per sé molto forte in vista del mondiale?
C'è da capire secondo me quale sarà anche la disposizione tattica della squadra nel momento in cui recuperi questi giocatori, perché nelle loro squadre di club avevano comunque fatto bene. Zaniolo ha avuto questo lunghissimo infortunio che l'ha portato a star fuori dai giochi per tantissimo tempo, però è un giocatore di grande forza fisica, un giocatore che strappa, e soprattutto abbiamo visto un'Italia di Mancini durante l'Europeo che riesce ad adattarsi benissimo al gioco degli avversari, nel senso che con le squadre più scarse riusciva ad avere un grandissimo palleggio e una grandissima praticamente prevalenza territoriale nel centrocampo avversario, e giocava tantissimo nel centrocampo avversario, ma ha saputo anche riuscire ad abbassarsi per ripartire con delle ripartenze. Il giocatore come Zaniolo nell'eventualità potrebbe servirti tantissimo. C'è da capire poi nell'arco di questo periodo quali giocatori riescono ancora comunque ad essere al meglio per il prossimo mondiale. E
comunque anche Pellegrini è tanta roba, sì, no, per il centrocampo.
Sì, anche perché ti permette, abbiamo visto anche nella Roma l'anno scorso, giocare da mezzala, poteva giocare esterno, lo metteva a seconda punta, quindi ti dà anche dei cambiamenti tattici all'interno della partita, di creare delle modifiche nel caso in cui la squadra non riesca a girare al meglio. Però da campioni europei in carica ci aspettiamo tutti un grande percorso, insomma, della nostra nazionale.
Non c'è dubbio. Manuel, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, un abbraccio forte, stai aperto e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori.
Ciao Manuel, ciao.